radiofonica.com.
Mister, don't touch me, tomato. Please don't you touch me, tomato. Touch me, yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato.
Into the food. Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai krapfen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguiteci tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto. Ciao ragazzi, in questa nuova puntata di Into the Food parleremo di alimentazione e sport. Questi due aspetti di vita, infatti, di una persona vanno a braccetto e uno influenza l'altro. Andiamo a vedere come. Intanto andiamo a vedere quali sono le fonti di energia, chiamata ATP, cioè adenosin trifosfato, che serve al nostro corpo per svolgere tutte le attività quotidiane, quindi anche l'esercizio fisico. In primis abbiamo il glicogeno. È una molecola che fa parte della famiglia dei carboidrati, dei polisaccaridi, ed è simile all'amido. Può essere epatico, quindi del fegato, e che quindi da cui quindi deriva una produzione endogena, quindi che facciamo noi stessi, e una invece muscolare, che fa da deposito e viene usata appunto quando faremo esercizio fisico. Dopo il glicogeno abbiamo un'altra classe molecolare, i trigliceridi, più volgarmente detti grassi. Si trovano nel tessuto adiposo e un po' nel muscolo. E per finire abbiamo come ultima fonte di energia gli amminoacidi, anche questi nel muscolo scheletrico, che vengono tendenzialmente usati poco e quando soprattutto i glicogeni e i trigliceridi vengono meno e quindi si possono considerare come quindi estrema ratio quando non abbiamo più altro carburante disponibile. Partendo dal glicogeno, esso sostiene la produzione energetica prevalentemente durante l'attività anaerobica, cioè quando vengono effettuati degli sport e delle attività fisiche di potenza rispetto a una di resistenza, come può essere ad esempio una marcia o una maratona. Attività anaerobiche, quindi, invece, possono essere considerate tutte le attività che non richiedono una lunga durata, come ad esempio il sollevamento pesi o gli esercizi di workout. Si è visto, infatti, che da questi esercizi l'energia necessaria a svolgerli deriva per il 95% dal glicogeno e solo dal 3% dai trigliceridi. Si è visto infatti come atleti che hanno una deficienza di glicogeno possono avere delle minori performance. Infatti la capacità di lavoro muscolare e l'ossidazione, quindi dei trigliceridi di conseguenza, è minore, più lenta e complessa. Un muscolo ben allenato invece avrà una maggiore capacità di ossidare i carburanti, come il glicogeno. Avrà inoltre una maggiore capacità di ossidazione da parte dei mitocondri, che sono gli organelli cellulari appunto preposti alla biosintesi energetica di ATP, e l'atleta avrà una maggiore capacità di avere una riserva di glicogeno che quindi potrà essere utilizzata e spesa durante lo sforzo. I carboidrati inoltre reggono anche l'ossidazione dei grassi e quindi un buon consiglio infatti per chi vuole bruciare i grassi, appunto come più o meno tutti sperano e tentano di fare, è di non assumere carboidrati raffinati, semplici appunto come può essere lo zucchero, poco prima dell'esercizio. Infatti, questi ultimi promuovono una minore ossidazione degli acidi grassi e inoltre riducono la liberazione degli stessi dal tessuto adiposo. Passiamo adesso alla categoria che forse interessa più di tutti, cioè gli acidi grassi, lipidi o grassi. Sicuramente questi sono il pallino di tutti coloro che vogliono bruciare, che vogliono appunto rimanere in forma e sentirsi comunque un po' più snelli, dimagrire in qualche modo. E quindi vediamo che è molto interessante capire come effettivamente queste molecole vengono usate durante l'attività sportiva. Come detto prima, il consumo di carboidrati, soprattutto i raffinati, rende più difficile l'utilizzazione degli acidi grassi durante l'attività sportiva, perché questi vengono meno ossidati. Inoltre, molto importante da ricordare, è il contributo energetico dei trigliceridi che avviene principalmente con esercizi a bassa intensità e di lunga durata, tendenzialmente sopra la mezz'ora. Dopo un'ora invece di esercizio fisico a bassa intensità invece, i trigliceridi forniscono quasi la totalità dell'energia. L'esercizio aerobico, quindi, risulta essere maggiormente efficace rispetto a quello anaerobico. E vediamo quindi che una marcia sostenuta piuttosto che una corsetta leggera risulta essere più efficace nel bruciare i grassi rispetto a fare 20 minuti di corsa strenua, proprio a sfondo, nella speranza appunto di bruciare questi ultimi. Un muscolo ben allenato risponde quindi bene alla stimolazione aerobica, promuovendo la lipolisi, quindi appunto la ossidazione degli acidi grassi, e inoltre viene promossa una maggiore proliferazione capillare nel muscolo e quindi una maggiore distensione dei microvasi. Tutto ciò porta a una promozione dell'ossigenazione, che è la base dell'ossidazione degli acidi grassi, chiamata nel gergo un po' più tecnico beta-ossidazione. Finendo con la categoria delle proteine e degli aminoacidi, come detto in precedenza, il loro uso è minimo durante l'esercizio fisico e l'unica possibilità di catabolizzare le proteine è durante un'attività fisica di endurance dove c'è una deplezione sia di carboidrati che di lipidi, ad esempio quando si pratica attività sportiva a digiuno. In questo caso è quindi molto facile invalidare un allenamento finalizzato all'aumento della massa muscolare. Parliamo ora nel concreto della nutrizione nello sportivo. Le sue finalità sono ovviamente un buon rendimento sportivo, un recupero ottimale della fatica e una prevenzione degli infortuni. Un regime alimentare adottato dalla maggior parte degli sportivi è il cosiddetto carico di carboidrati o depletione di glicogeno. Esso si articola in due step nell'arco di una settimana. Inizialmente vi è una depletione di glicogeno andando ad attuare una dieta ipoglicidica. Dopodiché, negli ultimi tre giorni, la dieta sarà invece prettamente iperglicidica per riacquistare le riserve di glicogeno, che in questo caso saranno addirittura maggiori delle riserve di glicogeno medie che si aveva prima di questo regime dietetico. Nelle 4 ore invece che precedono la gara, il pasto dell'atleta dovrebbe essere leggero, molto digeribile e che non deve avere quindi ripercussioni gastroenteriche. Un consiglio è portare 1 grammo di carboidrati ogni chilogrammo di peso corporeo se il pasto viene consumato 1 ora prima della gara. Se invece il pasto verrà consumato 2 ore prima della gara, si dovranno portare 2 grammi di carboidrati per ogni chilo di peso corporeo. Il ragionamento è analogo se si mangia 3 ore prima della gara o 4 ore prima della gara. La pasta, ad esempio, risulta essere un buon pasto, in quanto è digeribile e ha un lento rilascio di glucosio, che evita dei picchi glicemici, i quali poi possono successivamente portare a stati di ipoglicemia, durante proprio la prestazione sportiva. L'apporto lipidico e proteico, invece, deve essere basso, ma pur sempre presente, per aumentare il senso di sazietà del pasto. Durante l'attività, invece, si possono portare delle quote di carboidrati altamente digeribili, che possono essere 20 o 25 grammi per ora di attività fisica. Interessante notare come è meglio portare delle miscele di carboidrati come glucosio, saccarosio o vari polimeri per non andare a saturare i trasportatori intestinali di uno specifico carboidrato che quindi verrebbe assorbito solo parzialmente. Inoltre è molto importante la reintegrazione sia di acqua che di elettroliti. Siamo arrivati a fine adesso del nostro esercizio fisico ed è molto importante reintegrare le scorte di glicogeno, di acqua e di sali minerali. In questa situazione, parlando del glicogeno, durante la contrazione muscolare il trasporto dei carboidrati è facilitato. Infatti i trasportatori del glucosio, come il GLUT4, vengono esocitati, quindi portati fuori dalla cellula, con una maggior facilità. Inoltre anche l'enzima per la sintesi del glicogeno è molto più attiva durante la carenza di glicogeno, perché appunto è stato usato durante l'attività fisica. Ed è quindi una buona norma reintegrare subito dopo l'esercizio fisico delle scorte di glicogeno per massimizzare questo recupero. In questo caso, quindi, può essere una buona soluzione portare dei carboidrati con alto indice glicemico per velocizzare l'assimilazione. Carboidrati ad elevato indice glicemico sono gli zuccheri raffinati, come il comune zucchero da tavola. Necessario, inoltre, è ripristinare le riserve d'acqua, che deve essere accompagnata con una fonte di elettroliti come cloruro di sodio, o più volgarmente detto sale. Una soluzione interessante che può essere portata dallo sportivo a fine dell'attività fisica può essere fatta tipo homemade, usando ad esempio 1 litro d'acqua e per ogni litro d'acqua 0,5 grammo di sale da cucina, assieme a un cucchiaino di zucchero, poiché l'associazione di zuccheri e sali promuove l'assimilazione più rapida di entrambi i composti. Parliamo adesso di integrazione alimentare nello sport. Partendo dal presupposto che con una corretta alimentazione essa non è prettamente necessaria, può effettivamente facilitare in alcune situazioni delle performance sportive, o al massimo facilitare il recupero o diminuire l'affaticamento durante la gara o post gara. Gli integratori sportivi ne esistono assai, come quelli a base di carboidrati, quelli salini, quelli lipidici o proteici. Integratori più specifici invece possono essere quelli a base di creatina o carnitina. L'integrazione più interessante, almeno a mio avviso, è probabilmente quella a base di carboidrati e di sali. Per quanto riguarda l'integrazione a base di carboidrati, può essere utile portare delle miscele durante la gara di zuccheri con un indice glicemico variabile, in modo da portare un costante apporto energetico, senza avere dei picchi che, come dicevamo prima, possono portare poi successivamente, durante la gara stessa, a stati ipoglicemici. Dei carboidrati in questo caso molto interessanti sono le maltodestrine, cioè dei polisaccaridi, delle strutture diciamo di carboidrati che hanno una differente lunghezza di polimerizzazione. Diciamo che sono delle catene più o meno lunghe e questo consente di creare delle miscele appunto con indice glicemico variabile, in quanto sarà più o meno facile degradare queste maltodestrine in base all'utilizzo che se ne vuole fare. Ad esempio, se deve essere consumata subito come in un'attività anaerobica oppure deve essere consumata in maniera graduale come nell'attività aerobica. Gli integratori salini invece sono molto importanti per andare a ripristinare le riserve di acqua e di sali minerali che vengono perse con il sudore e con la respirazione durante l'attività fisica. Per questa categoria di integratori è molto importante controllare l'osmolarità, che deve essere ipotonica o al massimo isotonica, per facilitare l'assimilazione dei sali minerali. I sali minerali che quindi vengono persi e che devono essere ripristinati sono il sodio, il potassio, il fosforo, il magnesio e il cloro. E quindi un buon integratore salino deve avere una composizione molto simile a quella del nostro sudore. L'integrazione con proteine, invece, è promossa quando si vuole aumentare la massa muscolare. La soluzione è tendenzialmente quella di assimilare proteine o aminoacidi post-allenamento e prevede l'introduzione di 1 grammo o 1,5 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Molto importante, da questo punto di vista, è controllare l'indice chimico delle proteine, diciamo il loro punteggio, la loro bontà in qualche modo, che deve essere maggiore dell'80%, come quello che si può ritrovare nelle proteine del siero di latte. Spesso gli sportivi a fine allenamento, quindi, avranno un pasto che unisce i carboidrati con le proteine. Infatti i carboidrati promuovono la secrezione di insulina, un ormone anabolizzante che quindi coopera con le proteine all'aumento della massa muscolare. Gli aminoacidi essenziali più importanti da integrare sono la valina, la leucina e l'isoleucina. Infatti si è visto che questi sono i promotori maggiori dell'anabolismo muscolare e promuovono inoltre un recupero della velocità di contrazione del muscolo. Altri aspetti che sarebbero interessanti da andare a valutare è l'integrazione con la creatina e la carnitina. E inoltre sarebbe molto interessante andare anche a valutare lo stato di stress ossidativo che si attua durante l'esercizio fisico. Però il tempo che abbiamo a disposizione è veramente poco e quindi metterò queste due osservazioni direttamente nella pagina Facebook di Into the Food. Facendo quindi un rapido riassunto, abbiamo visto quali sono le categorie di macronutrienti che vengono usate in determinate situazioni di attività fisica aerobia o anaerobia. Abbiamo visto inoltre una giornata alimentare tipo di uno sportivo, partendo quindi da una settimana prima della gara fino ad arrivare al ripristino delle riserve a fine gara. E abbiamo finito parlando di integrazione come uno strumento che può essere più o meno valido a migliorare la performance sportiva e quali sono le integrazioni quindi più consigliabili da fare. Detto questo, il tempo che ho a disposizione è veramente arrivato agli sgoccioli. Spero che vi sia piaciuta questa puntata di Into the Food. Vi ricordo di rimanere sempre collegati a Facebook per seguire tutti gli aggiornamenti che troverete sulla nostra pagina. Un bacio belli, a presto! Into the Food. Dalla polenta alla paella, dagli arancini ai krapfen, eccovi servito il piatto forte di Radiofonica. Un programma su alimenti, consigli nutrizionali e curiosità sul mondo del cibo. Tutto quello che c'è da sapere su cosa mettete in tavola. Seguiteci tutti i lunedì alle ore 18 su radiofonica.com. Mica avrete le orecchie foderate di prosciutto.